Salve a tutti gli ascoltatori di Mia Radio, quest'oggi è venuto a trovarci Don Roberto Bianchini, rettore della Cappella Universitaria di Siena, per illustrarci proprio questa realtà, questo luogo di crescita umana e spirituale dedicato specificatamente agli studenti universitari della nostra città. Ricordiamo che sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre ci sarà l'Open Day, un appuntamento fisso del calendario pastorale della Cappella Universitaria. Partirei proprio da illustrare il programma di questo evento, il programma stilato, per poi parlare dell'attività che quest'anno caratterizzeranno la Cappella Universitaria, parlando anche nello specifico dell'attività di volontariato, visto che si tratta, che siamo nel pieno dell'ottobre missionario. Ecco, se Don Roberto ci può illustrare questo programma, il programma di questi due giorni, che è un calendario fisso dell'appuntamento pastorale diocesano.
Sì, sabato e domenica sono, appunto, come appena detto, giorni di presentazione e anche di celebrazione, almeno la domenica, per la pastorale universitaria cittadina. Sabato 19 nel pomeriggio, verso le 5, sul sagrato di San Cristoforo, dove c'è un po' il feriale della pastorale universitaria, faremo una presentazione delle attività pastorali, del calendario e anche dell'attività di Volunisì, che è il programma di volontariato per gli studenti universitari. Quindi sul sagrato ci sarà una sorta di stand per attrarre un po' l'attenzione, e poi degli studenti agganceranno loro compagni che passano in quel luogo che sappiamo essere, insomma, un po' lo struscio della città, per presentarsi. Abbiamo scelto quest'anno il sabato anziché concentrare tutto nella domenica, perché l'anno scorso fu una giornata di intensa pioggia e quindi il sabato ci permette di replicare la domenica se dovesse andar male. E poi la sera, dopo cena, dalle 10 in poi, abbiamo La luce nella notte, che è sempre nella stessa ottica di presentazione e della comunità, ma anche in ottica missionaria, dato che quest'anno siamo anche nel mese missionario straordinario, come ci domanda il Papa. Noi da diversi anni ospitiamo un'iniziativa di luce nella notte, che ha preso, stando crescendo dentro la cappella universitaria, anche delle caratteristiche, insomma, un po' sue, perché ogni luce nella notte, a seconda di dove si fa, poi negli anni si incarna sempre di più. Comunque rimane il clou, che è quello della preghiera e dell'annuncio in strada, giovani che annunciano il Signore ad altri giovani. Anche in questo percorso il nostro arcivescovo ci incoraggia molto, infatti verrà anche lui a trovarci nel dopocena, e rimane comunque, oltre a chi esce per portare questo annuncio, rimane la possibilità per tutti di raccogliersi in chiesa a pregare fino a luna di notte, dalle 10, quindi dalle 22 fino a luna di notte. E poi il programma continua domenica 20 con l'inaugurazione dell'anno pastorale. Avremo il vespro come ogni domenica, ma poi soprattutto la celebrazione dell'Eucarestia, in questo caso nella chiesa di San Vigilio, che rimane la sede ufficiale della Cappella Universitaria, e dove la domenica si celebra, ogni domenica, insomma, la messa degli universitari. Ci sarà il nostro vescovo, il rettore dell'università, e così daremo inizio al nostro anno pastorale. E poi dopo, nel chiostro di San Cristoforo, ci sarà un momento di festa in allegria per tutti. Tra l'altro quest'anno, in modo particolare, insomma, anche se occasionale ovviamente, celebriamo pure il 25esimo di professione religiosa della superiore della nostra comunità, delle figlie della Chiesa, Suor Grazia del Palma, e quindi è un'occasione, insomma, ulteriore di rendimento di grazie e di celebrazione.
Ecco, mi incuriosisce un po' questa evangelizzazione di strada, che è un tratto caratteristico dei giovani della Cappella Universitaria. Che tipo di accoglienza notano i ragazzi quando si fermano a parlare di fede, a fare domande magari ai loro coetanei che incontrano per strada? Oggi c'è molta indifferenza, no? Magari non c'è poco interesse quando si incontra, per esempio, il sabato sera, uno esce per divertirsi, per andare con gli amici. Che tipo di accoglienza trova di fronte a questi giovani che invece fanno una domanda di fede e mostrano interesse nei confronti di argomenti un po' più profondi, ecco?
partendo da un'esperienza ovvia quasi, che le reazioni sono anche molto diverse, c'è da dire che quello che stupisce è che normalmente l'accoglienza è molto serena, molto positiva. Rarissimamente si riscontrano rifiuti o comportamenti aggressivi. Questo è consolante in un certo modo. Chiaro che molto dipende anche da come ci si pone, molto dipende anche da come si avvicinano le persone. Questa non è un'iniziativa, diciamo così, di visibilità aggressiva o prepotente, è molto, in fondo, molto umile, molto dimessa, ci si avvicina in piccolo gruppo, si fa un saluto, ci si presenta, perché non si va lì cercando di far apparire qualcosa di diverso, e si inizia sempre con un ascolto. Le persone, i ragazzi anche, non hanno grande difficoltà a parlare di sé, forse oggi questo meno di un tempo, e questo crea poi lo scivolo positivo per affrontare il problema della fede. Ci sono delle piccole regole di ingaggio, no? Che non sono delle strategie, ma sono comunque dei criteri comunicativi, ma anche molto evangelici. Per esempio, si evita sempre il tono della controversia. Ai ragazzi noi diciamo sempre: voi non siete gli avvocati di ufficio della Chiesa Cattolica, non? E questo, in realtà, l'unico vero tunnel buio da cui non si esce è quando si incontrano persone che iniziano invece a mettere su una sorta di processo, no? Questo non serve praticamente a niente, sono forse gli unici casi in cui poi si lascia un po' cadere, però anche in questo aiuta comunque la presenza di giovani verso altri giovani, e quindi non ci sono figure istituzionali. Dirò anche che personalmente, quando sentii dire questo, fui anche molto, molto sollevato. No, fui sollevato quando mi dissero che non sarei dovuto andare io, no? Perché, però è vero che funziona di più così. È vero che un giovane che avvicina un altro giovane, non c'è il che fa il mestiere, no? Non c'è nessun non detto, è una trasparenza, diciamo, assoluta. Certe volte ci sono dialoghi che si protraggono anche per tutta la serata, perché lo scopo della luce nella notte non è necessariamente di portare in chiesa, ma l'idea è che chi in chiesa prega sostiene quelli che fuori annunciano. Quindi non è uno scopo di, cioè la serata non riesce nella misura delle persone che entrano, ma della profondità dei dialoghi che si riesce a mettere su.
Certo, certo. E una domanda un po' provocatoria: perché c'è bisogno di un punto di ritrovo dove maturare un percorso di fede diverso dalla realtà parrocchiale per gli studenti universitari, in particolar modo per gli studenti fuori sede? Cioè, il motivo per cui oggi c'è necessità di questa pastorale universitaria è perché mancano realmente i giovani all'interno delle parrocchie? Che tipo di alternativa rappresenta per questi studenti che arrivano da fuori nella nostra città per intraprendere questo percorso di studi?
La pastorale universitaria di per sé rientra in quel grande ambito della pastorale d'ambiente. È una pastorale che in cui in passato la Chiesa era fortissima. Pensate alle categorie, no? Le categorie professionali, eccetera, eccetera, e che poi ad un certo punto ha un po' abbandonato. Rimane però che una specificità in una fase della vita è così identificativa che la pastorale, la proposta, diciamo, generalista della parrocchia può non intercettare dei reali bisogni. Quindi noi non ci domandiamo tanto qual è il nostro, ma qual è il bisogno degli studenti. E per questo una pastorale calibrata su di loro è indispensabile. E da noi, oltretutto, in maniera più specifica per il fatto che la nostra università attira un grande numero di fuorisede. Quindi l'inserimento in una realtà parrocchiale non è scontato. La città può accogliere, può abbracciare, tutto quello che vogliamo, però rimane che è un momento di grande distacco, di grande salto nel buio nella vita di un giovane diciannovenne che dal sud o dal nord viene magari da solo in una città sconosciuta. E quindi non è immediato l'inserimento in un tessuto parrocchiale che comunque di sua identità ha la stabilità piuttosto. Allora noi vorremmo offrire un luogo, come già tu dicevi all'inizio, di crescita sicuramente nella fede spirituale, un luogo di ricerca di Dio, però anche un luogo di fraternità, un luogo di accoglienza, perché poi l'un cammino non cresce, non funziona senza l'altro. E quindi per questo si dice, senza retorica, che si vorrebbe offrire un luogo d'amicizia, uno spazio di famiglia.
Quali sono le sfide oggi della Cappella Universitaria? Che tipo di ostacoli ci sono? E soprattutto qual è anche la realtà delle residenze universitarie, che sono il luogo che molto spesso accoglie questi giovani che provengono da fuori?
Io penso che oggi come oggi l'ostacolo, il problema più grande è il primo contatto con gli studenti. E nella nostra situazione il rapporto con l'istituzione università è sereno, di questo ringraziamo Dio, in altre città non c'è nemmeno questo, però è evidente che ognuno, per così dire, lavora nel suo. E quindi lo studente che si immatricola a Siena non riceve, ed è stato un progetto lungamente accarezzato e sul quale in passato si è anche molto lavorato, senza purtroppo concretizzare, non riceve nessuna indicazione sulle opportunità, diciamo, di servizio spirituale che può trovare nella città. Non dico solamente quella cattolica, infatti quando avevamo intrapreso questo lavoro c'era una commissione università-diocesi che proprio partì dal fornire un'informazione ad ampio spettro, non esclusiva, e quindi molti studenti, nonostante oggi la presenza dei social, tutto quello che vogliamo, però nel momento in cui approcciano la nostra università non hanno nessuna informazione ufficiale sulla nostra esistenza, o anche sull'esistenza di altre realtà. Per esempio la Chiesa Valdese è molto viva, ma allo stesso tempo quindi il contatto è sempre o episodico o per chi già in qualche modo ha un contatto con la Chiesa, cerca un luogo dove approdare, oppure attraverso gli amici, quindi le aule dell'università, gli appartamenti dove gli studenti risiedono. Per le residenze si pone lo stesso problema, perché noi non possiamo accedere alle residenze. In residenza si può proporre dell'iniziativa culturale o anche di altro tipo solo sulla base della presenza di un gruppo di studenti organizzato che richiede questo. È evidente che dove tu vuoi andare, perché quello non c'è, se non c'è non ci sarà mai, non si può richiedere questa attività. Quindi indubbiamente le residenze sono un contesto che ci rimane, ahimè, ancora difficile da...
Diciamo. Cui,
sì, sì.
Ecco, secondo lei le strutture che sono a disposizione, che vengono messe a disposizione degli studenti universitari, a partire dalle residenze, le mense, luoghi di studio, sono sufficienti in questo, cioè rispondono alle esigenze degli studenti universitari, o forse da parte delle istituzioni ci vuole qualcosa in più dal punto di vista dell'accoglienza?
Penso da noi il servizio della mensa funziona, direi, molto bene, gli studenti generalmente sono soddisfatti, anche delle residenze personalmente non intercetto grandi perplessità o lamentele, diciamo un certo appesantimento burocratico un po' in tutte le cose del nostro paese, però non mi sembra di notare una particolare difficoltà. Un settore invece nel quale forse si potrebbe fare di più, e che noi anche nel nostro piccolo cerchiamo di intercettare come bisogna, è quello dei luoghi di studio, soprattutto le biblioteche che chiudono molto presto e poi in alcuni periodi dell'anno hanno orari piuttosto risicati. È per questo che negli ultimi anni nel chiostro di San Cristoforo noi offriamo uno spazio di studio che è molto frequentato e diventa anche un luogo, diciamo, un luogo franco, no? Perché non è così connotato come la chiesa, non è d'altra parte un luogo qualsiasi della città, quindi si viene a studiare, ci si incontra, soprattutto nella bella stagione, e poi in generale mettiamo a disposizione spazi per chi magari negli appartamenti ha un clima difficile o di confusione, surriscaldato, tutto quello che si vuole. Su questo sì, l'istanza degli studenti certa, certe volte non si trova dove studiare sotto esame, magari anche fino tardi la sera, quindi noi mettiamo a disposizione questo spazio.
Ecco, questa è un'offerta che sicuramente merita di essere pubblicizzata. La tipologia di studenti, si sa, è molto variegata. Ci sono studenti che intraprendono il proprio percorso di studi con dedizione, con impegno, ma ci sono anche quelli che si scontrano un po' con le difficoltà, con dei percorsi di studio magari non semplici. Ecco, come farci vicini a coloro che restano indietro, che vivono l'università come un calvario?
Questo è un ambito importantissimo del nostro apostolato, perché la linea che generalmente, per esempio, anche le famiglie usano quando intercettano queste difficoltà, cioè non te la prendere, passerà, non è la fine del mondo, è una linea assolutamente perdente, perché uno studente che non riesce a dare esami è di fronte alla fine del mondo, perché la sua vita non funziona, in quanto l'elemento principale su cui si orientano, a cui si orientano sforzi, desideri, aspettative per il futuro, non carbura, non lavora. Quindi nella vita di uno studente, se l'università non va, è un dramma e va affrontato con la serietà che merita. Devo dire che l'università, in quanto istituzione, non riesce sostanzialmente a venire incontro, a farsi carico di chi non ce la fa. Mettiamo pure che fosse perché non ha una sufficiente, diciamo, struttura della personalità, come sviluppo della volontà, di organizzazione, eccetera, e che quindi ci sia una negligenza, come sovente è, d'altra parte, insomma, da parte dello studente indietro, cosiddetto. Però anche in questo l'università, a livello di suscitare interesse, di coinvolgere nell'alleanza didattica, su tante cose potrebbe fare di più. Su chi poi davvero rimane un relitto dell'università non si riesce a fare quasi niente. Negli ultimi anni, anche proprio per questo, noi ci siamo attivati anche in un servizio di tutoraggio specifico per studenti che diciamo vivono difficoltà ormai un po' stabili, e quindi cerchiamo, con attraverso giovani laureati, dottorandi o postdoc che conosciamo, di attivare percorsi proprio personali, e vediamo che quasi sempre la persona riparte, però ha bisogno non solo di un vago incoraggiamento oppure di un ricevimento di pochi minuti ogni qualche settimana, ma ha bisogno di una persona accanto che lo faccia stare al pezzo, anche che lo rimotivi. E questo è un servizio non sempre facile, perché richiede competenze e anche la disponibilità di persone, però determinante. Ma sempre 9 su 10 si riparte se c'è chi aiuta.
Ecco, sì. Grazie per tutte queste preziose informazioni. Non so se ci sono degli appuntamenti che si sente di caldeggiare per questo nuovo anno pastorale, delle prossime attività che coinvolgeranno gli studenti della pastorale universitaria.
Ma le attività sono tante. Quest'anno ripetiamo i laboratori della fede, che sono un itinerario di riscoperta di fede a cura delle suore, delle figlie della Chiesa, che con me integralmente condividono il peso pastorale di questa nostra realtà. E poi nella seconda parte dell'anno, il momento grande in Quaresima è la Via Crucis, che ormai è diventata cittadina, ma comunque è una proposta degli studenti ed è un segno grande per la città, insomma, perché quelle 400-500 persone che dietro la croce si riuniscono a pregare nel cuore della postmodernità è qualcosa anche di consolante. E poi avremo ancora le settimane di vita comune che proponiamo da un paio d'anni, cioè settimane in cui gli studenti nella struttura di San Cristoforo condividono il quotidiano e avendo un momento formativo la sera, di incontro, catechesi, testimonianza. E poi anche dall'anno scorso gli esercizi spirituali nel quotidiano. Abbiamo cambiato la formula classica degli esercizi che si fanno in un luogo residenziale, eccetera, ma rimanendo nel quotidiano, alla sera abbiamo un momento intenso di preghiera con un programma che ognuno può seguire nella giornata, sufficientemente snello, ma che si integri con tutto quello che è, insomma, il quotidiano dello studente.
Bene, grazie a Don Roberto Bianchini per la disponibilità. Auguro un buon proseguimento a tutti i radioascoltatori di Mia Radio.